La cultura del vino. Il vino come componente della colazione dei contadini. Bere secondo la propria qualità. Nel corso del Medioevo la nozione di qualità tendeva a sporgersi oltre l'orizzonte della dietetica, per assorbire anche un significato di tipo sociale. Le nozioni di qualità dietetica, ovvero il temperamento di una persona, e di qualità sociale, ovvero la classe sociale di appartenenza, cominciarono a confondersi. La mobilità e i conflitti sociali, così come l'affermazione di poteri forti negli ultimi secoli, determinarono maggiormente la necessità delle élite di marcare e affermare il proprio status. Il passaggio da una nobiltà di fatto a una nobiltà di diritto porterà significativi cambiamenti nella definizione delle loro ideologie culturali di riferimento. Un mezzo efficace per la distinzione sociale è costituito proprio dai comportamenti alimentari. La partizione dei consumi viene così definita e legittimizzata per legge naturale, o diciamolo meglio, secondo i principi della dietetica. Lo stomaco del ricco è fisiologicamente diverso da quello del contadino. Mentre le classi abbienti raccolgono persone dalle complessioni più delicate e vicine alla qualità aerea, si ritiene che i contadini e i braccianti abbiano una complessione robusta e terrosa che permette loro di digerire cibi più rozzi. Nella letteratura si oppongono, con toni accesi, i vini da lasciare ai contadini a quelli raffinati, solenni e preziosi. Lo schema ideologico che prende forma nei secoli del basso Medioevo e che impregna anche i trattati redatti dai medici e dietologi assegna alla gente di riposo vini chiari, limpidi, delicati e leggeri perché sono più adatti alla loro natura raffinata. Mentre i vini rossi, neri e rozzi, considerati difficili da digerire, sono da lasciare ai lavoratori manuali, proprio perché il faticare fa digerire le pietre, come ci conferma il contadino Ruzzante, protagonista di un racconto di Angelo Beolco. I cibi assumono così una connotazione dietetica e sociale. Il piovano Arlotto rimane deludissimo quando il nobile Le Messeri Spellini, con azione affatto degna del suo rango, fa servire cibi e vini anche il piovano definisce da operai e muratori. Il nostro piovano più avanti manifesta la stessa delusione quando di fronte a un vino solenne promesso da un cardinale ai suoi ospiti decreta invece «e mi pare acqua di Fabri». La pensa ancora esattamente così il famoso agronomo del 600 quando scrive che i buoni vini, grossi e rossi e neri, sono bevande adatte alla gente che lavora e che per la sua continua fatica li digerisce facilmente. Ed è per questo che sono ricercati e amati da essa, così come i bianchi lo sono da parte delle persone che vivono nell'ozio. La cultura enologica. Gli uomini del Medioevo non hanno dimostrato timidezza nell'interesse tributato al vino. A motivare questa attenzione fu la ricerca di quello che potremmo chiamare un piacere utile. Piacere gastronomico e necessità dietetica e sociale si fondono in un'unica cultura. In questo contesto, la volontà di descrivere e di classificare la diversità dei vini appare come un bisogno evidente. Saper descrivere e scegliere bene un vino fa parte delle prerogative di un principe. Così troviamo un testo che, sotto varie versioni, conobbe una gran diffusione in Europa a partire dal XII secolo. Gli insegnamenti utili alla buona educazione, tra i quali figura un capitolo interamente dedicato all'analisi del vino. Una versione di questo trattato enciclopedico in lingua Doyle, datata 1300, dichiara di voler dimostrare la diversità dei vini, in modo che il bevitore possa meglio eleggere il vino alla natura della sua natura. L'analisi del vino è scandita secondo una griglia descrittiva organizzata attorno a 7 criteri: l'età del vino, il colore, il sapore, il profumo, la sostanza, la forza o la debolezza, il terreno di produzione e la zona di origine. Ognuno di questi criteri va a formare un'anatomia dettagliata del vino, la cui precisione è sostenuta con l'aiuto di un linguaggio specialistico. Quando ci rivolgiamo verso la letteratura della stessa epoca, non troviamo certo la medesima impronta sistematica, ma emerge con evidenza un'attenzione alla rappresentazione della diversità del vino. Le descrizioni si fanno più scherzose e metaforiche, ma testimoniano una cultura gastronomica abile a utilizzare strumenti descrittivi e tassonomici. Nel terreno letterario delle tenzoni, per esempio, che sono più facili da reperire sul panorama francese che su quello italiano, si affrontano sul campo di battaglia svariati vini, che vantano le proprie qualità e denigrano quelle dell'avversario. Tutti i colpi sono ammessi. Uno fa l'elogio del suo colore, un altro figura alla tavola del re e del papa. Questo si conserva per anni, quest'altro è una benedizione per la salute del corpo. Alcune rivalità riflettono addirittura realtà commerciali competitive del tempo o, ancora, l'effetto di nuove mode, come quella dei vini forti, sbarcate in zone dove si era abituati a bere vini più leggeri. Tutti gli elementi della cultura enologica che abbiamo provato a descrivere si ritrovano esclamati in espressioni colorite, in un lessico gastronomico del tutto singolare. Un piacere utile. Il concetto tipicamente medievale di piacere utile si ritrova perfettamente espresso nel verdetto reso dopo l'immensa degustazione raccontata, disposizione del vino e dell'acqua, composta a cavallo tra il XIII e il XIV secolo. Siete tutti buoni e necessari. I giudici, incaricati di stabilire una graduatoria tra i vari vini, ci rinunciano e preferiscono considerare il valore di ciascuno di essi. Signori, a voi tutti ripeto che tutti i pani e tutti i vini sono buoni. Ciascuno è buono al tempo suo, e ve lo dico in tutta lealtà. Ciascuno ha la sua particolarità, delle qualità che altri non hanno. Dipende dalle complessioni, dalle genti e dalle regioni. Siete tutti buoni e necessari.